15-18. L'altra volta non l'abbiamo terminata la predica, forse perché il Signore vuole sottolineare molto questo aspetto così importante, perché non è un problema inerente soltanto ai Galati di quel tempo, agli ebrei, ma anche a noi oggi. Perciò vi invito ad aprire le vostre Bibbie a Galati, i 4 versetti che si trovano qui da 15 a 18. Galati 3, da 15 a 18. E queste sono le parole che Paolo stava parlando, o meglio, comunicando ai fratelli della Galazia, che poi la Galazia non è una chiesa, è un gruppo di chiese. Allora, lui dice: fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice "e alle progenie", come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola. Dice "e alla tua progenie, che è Cristo". Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato, in modo da rendere vana la promessa della legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. È veramente un discorso molto, se così possiamo dire, tecnico, perché molto riguarda a quella che è la cultura e anche la religione ebraica, molto legata a questa, anche alla storia. Per cui fa riferimento a che cosa? Alla legge mosaica data con le promesse ai patriarchi. E questo che sta dicendo Paolo, dice, non annullava quelle promesse, non modificava le condizioni per godere delle benedizioni promesse in questa promessa che veniva fatta dal Padre Celeste ad Abramo. A questo punto ci viene anche spontaneo dire: e se la legge non assicurava il favore di Dio, qual era il suo compito? Perché Dio ha dato questa legge? Perché c'è tutto questo discorso, questo grande, diciamo, motivo di discussione su questo aspetto? Infatti Paolo, proprio nel capitolo 3, ne parla dettagliatamente. Noi oggi ci occupiamo soltanto di questi 4 versetti che lui praticamente vuole puntualizzare, vuole a un certo punto mettere l'accento su questa legge venuta 400 anni dopo, che non annullava le promesse fondate dalla grazia, sulla grazia, cioè per il Signore e anche per Paolo la grazia era la cosa fondamentale. Allora, che cosa fa Paolo in questi 4 versetti? Possiamo dire che ci sono 4 punti molto importanti e così vengono descritti. Allora, il versetto 15 c'è la descrizione di che cos'è il patto. Nel versetto 16 Dio stipulò un patto con Abramo e con la sua progenie. Nel versetto 17 Dio stipulò il suo patto prima di dare la legge. E poi il versetto 18 dice: Dio donò il suo patto o la sua eredità, che sarebbe poi la giustizia, mediante una promessa e non una legge. Primo punto, descrizione di un patto. Paolo ne parla proprio che cos'è un patto, lo dice proprio nel versetto 15. Dice, non a caso Paolo fa riferimento a cosa? Cosa accade nelle condizioni umane quando un patto o testamento è firmato e sigillato. Dice, nessuno può pensare di alterare il documento o di inserire delle aggiunte. Non viene manipolato il patto, è così, punto e basta. Poi, dice, se i testamenti umani non possono essere violati, tanto più non può essere violato quello che ha fatto Dio. Se Dio ha fatto un patto con Abramo, non può essere modificato. È così. Paolo sta puntualizzando questo perché è una cosa fondamentale, importante. Il secondo punto, del versetto 16, Dio stipulò un patto con Abramo con la sua progenie. Proprio in questo versetto che abbiamo letto, Paolo mette in evidenza che le promesse non fu fatta solo ad Abramo, ma anche alla sua progenie, i discendenti di Abramo. E i discendenti di Abramo, la sua progenie e anche ai discendenti di Abramo. Per meglio definire questo punto, si prende a confronto quanto è scritto in Genesi, nel capitolo 17, dal versetto 7 a 8. E questo è importante perché è praticamente la spiegazione che vuole introdurre Paolo per comprendere bene il principio perché il Padre Celeste ha stipulato questo patto. Allora, al versetto 7 del capitolo 17 dice: stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te. Per cui il patto comprendeva un patto particolare con Abramo e poi anche con i discendenti. Di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza progenie dopo di te. Allora, innanzitutto questo viene definito dal Dio Padre che è un patto eterno, che non ha limite. Non è dice che fra qualche secolo, fra qualche decennio finisce, no, dice un patto eterno che non sarà modificato, non sarà cambiato fra lui, questo uomo Abramo, che ha dimostrato fede nei riguardi di Dio, e la sua progenie. Il versetto 8 dice: a te e alla tua discendenza dopo di te darò un paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan, in possesso, guardate bene, un possesso perenne, e sarò loro Dio. Anche qui non dice un possesso per un determinato periodo di tempo, ma dice perenne, per sempre. La domanda è importante è: chi è la progenie di Abramo? Perché qui dice, parla di progenie e poi anche di discendenti. La scrittura proclama che la progenie di Abramo è Gesù Cristo. Il termine progenie nella lingua originale è singolare, purtroppo in italiano si dice sempre progenie, non si dice progenia, si dice progenie, per cui è singolare e non plurale. Quindi la promessa di Dio indica una sola persona e questa persona è Gesù Cristo. La progenie che, se voi andate a vedere la genealogia di Gesù, parte proprio a spiegare che si arriva fino ad Abramo, tutta la discendenza. Quindi non si riferisce a qualcosa di terreno, scusate, quando il Signore dice ad Abramo che possederà poi la discendenza in territorio, e se voi avete letto, il Signore è stato preciso, lui diceva praticamente da dove? Dall'Egitto fino all'Eufrate, dal Mar Grande fino praticamente dove adesso la Giordania. Ma Israele adesso dove sta? Qual è il territorio di Israele? È un piccolo territorio. Allora, Nel brano di Genesi fa riferimento al paese di Canaan come proprietà eterna. Quindi non si riferisce a qualcosa di terreno, visto che Israele più volte ha perso questa proprietà. Più volte ha perso questa proprietà. L'ha persa nel corso del tempo, perché sono state varie invasioni. Perché ha perso questa proprietà? Perché ha disobbedito, non è stata fedele. Allora, Canaan ovviamente è un tipo di cielo, cioè dei nuovi cieli e della nuova terra, che Dio ha promesso di creare. E questo fa riferimento anche a quanto è scritto in Romani, il capitolo 4, versetto 13, dice: infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta a Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Non è che la legge ha detto questo, ma l'ha detto che cosa? La giustizia di Dio, cioè la promessa di Dio. Il punto è che Gesù Cristo erediterà il mondo e sarà soltanto, non un semplice, come posso dire, profeta, ma sarà esaltato come maestà sovrana dell'universo, esaltato come un sovrano importante di tutto l'universo, e governerà e regnerà per i secoli dei secoli. Questa è la promessa che ha fatto il Signore. Anche i credenti erediteranno il mondo e regneranno con Cristo per tutta l'eternità. Se leggete Romani capitolo 8, chi sono i credenti? Sono gli eredi e coeredi di Cristo. Perciò quando noi diventiamo cristiani, noi avremo questo. Siamo insieme a Cristo eredi di questa eredità. In Galati 3,29 è scritto: se siete di Cristo siete dunque discendenti di Abramo, eredi secondo la promessa. Per cui vedete come il Signore ha stabilito Abramo, la discendenza, i cristiani. La discendenza sono i cristiani. In Giacomo 2,5 è scritto: ascoltate fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Ha promesso a quelli che veramente lo amano. Se noi amiamo Gesù, noi entriamo a far parte di questo regno. Noi entriamo a far parte di che cosa? Di un'eredità. Sempre qualcuno dice, ogni tanto hanno scritto libri oppure film, che a un certo punto una persona si trova ad avere un'eredità che manco immaginava, no? E si trova ad avere una ricchezza improvvisa. Ma noi, come dice anche Giacomo, se siamo poveri diventiamo ricchi, ma non una ricchezza terrena, ma una ricchezza sproporzionata, spirituale, qualcosa di magnifico, che neanche noi immaginiamo appieno. Dunque la fede è il modo in cui gli uomini sono giustificati e accettati da Dio. Solo fede. In Atti 26,18 vediamo una cosa molto bella, perché vediamo come il mandato che Dio, o meglio ancora Gesù, fa a Paolo sulla via di Damasco, lui parla in questi termini. Dice: per aprire i loro occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce dal potere di Satana a Dio, e ricevono per fede me, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Questo era il mandato che Gesù dice a Paolo, che doveva testimoniare a queste persone per aprire gli occhi e avere queste cose. I veri figli di Abramo sono quelli che credono in Dio in qualsiasi nazione. non sono soltanto gli ebrei. Gli ebrei sono stati un esempio particolare, che è stata una figura per come il Signore voleva parlare all'uomo e come il bene che Dio voleva fare all'uomo. In realtà la promessa di Dio secondo cui Abramo sarebbe nata una nuova generazione e una progenie, riguardava una nazione eterna e sarebbe appartenuta ad un altro mondo, a un'altra dimensione dell'essere proprio, la dimensione spirituale, che è in realtà quanto quella fisica, una realtà che non è così campata in aria, ma è reale come quella fisica, perché poi la toccheremo, la vedremo, non lo vediamo adesso, ma la vedremo. E che bello sapere questa certezza. Il terzo punto che Paolo affronta è nel versetto 17, dice: Dio stipulò il suo patto prima di dare la legge. Come facciamo a sapere che una persona è giustificata unicamente per fede? È una domanda un po' che forse non ci siamo posti, ma ci possiamo pensare. Dice: perché prima di dare la legge, Dio stipulò il suo patto di fede, il patto che precedette la legge di Dio. E per la precisione, 430 anni trascorsero dal momento in cui confermò il patto di Abramo a chi? A Giacobbe. Giacobbe stava per entrare con tutta la sua famiglia nella terra, non nella terra promessa, ma stava entrando in dove? In Egitto. Erano circa 70 persone che stavano entrando in Egitto. E quando quest'ultimo si apprestava a entrare in Egitto, e questo lo leggiamo appunto in Genesi, prendete appunto, ve lo leggete a casa, 46 da 1 a 4, fino all'epoca in cui viene data la legge vera e propria, circa 3 anni dopo che sono usciti dall'Egitto, per cui quando si è iniziato l'Esodo. Però in questi 430 anni il popolo non era sempre schiavo. Vi ricordate che hanno avuto un terreno particolare, hanno esercitato le loro attività economiche e tutto quant'altro. Poi che è successo? Giuseppe è morto, e è morto anche il faraone, si sono dimenticati delle benedizioni che hanno avuto da parte di Giuseppe, da parte di Dio, che è stato tramite Giuseppe, e poi il popolo piano piano è diventato schiavo. Per cui la promessa che Dio fece ad Abramo era incondizionata, perché non era subordinata ad opere, non è che si doveva fare un'opera particolare. Dio semplicemente stabilì di dare ad Abramo una progenie, Cristo. E anche quando appunto ci troviamo nel periodo in cui vediamo che Mosè parla al popolo di Israele, lui già annuncia questo. Dice: quando verrà uno come me, seguitelo, ascoltatelo. Che voleva, era Gesù, che era Gesù. E questo poi è confermato quando? Nel Nuovo Testamento. Vi ricordate un'esperienza in cui si vede Mosè con Gesù sul Monte della Trasfigurazione? Questo è ancora un aspetto fondamentale che ci ricorda questo patto che Dio aveva stabilito appunto con Abramo e poi giunto fino a Mosè. Per cui, pur essendo senza prole, Abramo credette a questo, lui non aveva figli ancora, lui ha creduto a quanto il Signore aveva promesso. Abramo credette a Dio e in tale modo credette al Cristo che doveva venire. E questo che cosa fece? Gli fu contato come giustizia, come giustizia. Egli fu giustificato, Abramo fu giustificato. probabilmente che cosa succede? Che i giudeizzanti, quelli che erano cristiani ma venivano dalla religione ebraica, sostenevano che la legge, essendo stata 430 anni dopo la promessa, cioè che praticamente la promessa c'è stata dopo è venuta questa legge, aveva annullato il sostituto della promessa, cioè praticamente questa legge avrebbe annullato quello che Dio aveva stabilito prima con Abramo. Ma non è così, questo che dice Paolo, dice niente affatto, dice Paolo, dice la promessa era come un testamento ed era un qualcosa che non si poteva annullare, era stata ratificata da una morte, il sacrificio del patto, dunque non poteva essere revocata. E questo è importante perché se noi leggiamo in Ebrei, quello che racchiudeva e proprio racconta, spiega che cos'era appunto il fatto della legge e della promessa. E in Ebrei 9, da 15 a 22 è scritto: per questo egli è mediatore di un nuovo patto. Noi abbiamo fatto la Santa Cena stamattina, no? Che cos'è la Santa Cena? Come è scritto? Il nuovo patto. È il nuovo patto. E questo era il nuovo patto in Cristo Gesù. Il sangue. Ma vedremo che anche nel Vecchio Testamento parla di questo. Allora, per questo egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalla trasgressione commessa sotto il primo patto. Per cui sotto il primo patto c'è stata trasgressione? Sì, c'è stata trasgressione. E questo serviva per redimere da questo primo patto, affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata che cosa? La morte del testatore. Se c'è un testamento e non c'è il morto, non vale, perché il testamento, il documento, entra in funzione quando muore il testatore. Un testamento, infatti, è valido quando è avvenuta la morte, poiché rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Neanche il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge, proclamati da Mosè e tutto il popolo, egli prese il sangue del vitello e dei capri con acqua, lana, scarlato e issopo e la sparse, lo mise su queste cose. Perché il libro stesso e tutto il popolo doveva stare sotto questo segno e disse: questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. A sparse di sangue anche il tabernacolo e tutti gli arredi del culto, secondo la legge. Quasi ogni cosa è purificata con sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Per cui quello che era avvenuto con Mosè era già un preludio a quello che sarebbe avvenuto con Gesù. Quando il popolo di Israele è uscito dall'Egitto e c'è stato l'ultimo segno, qual era? La morte dei primogeniti. Come sono stati salvati tutti gli ebrei da questa sciagura? Con il sangue. E questo era l'agnello sacrificale. La Pasqua è l'agnello sacrificale, è l'emblema che ricorda e a preludio a quel tempo di Gesù e ricorda ancora il fatto che Dio aveva predisposto questo. Dio ha mantenuto la promessa fatta ad Abramo. Non era un qualcosa che diceva, vabbè, te lo dico e poi non è successo, ma l'ha fatta. Infatti, come abbiamo letto anche sempre in Genesi 17, 7 e 8, che già l'abbiamo letto, la legge che era stata fatta, dei migliaia di anni intercorrono, non hanno annullato più la promessa. La legge era stata fatta, ma non ha annullato la promessa, è rimasta tal quale. Abramo è stato salvato per la sua fede, attraverso di lui Dio ha benedetto il mondo intero mandando il Messia, il quale è preceduto dalla discendenza di Abramo. Cioè Gesù è venuto dalla discendenza di Abramo. Le promesse di Dio dunque rimangono stabili e certe, non sono cambiate. La promessa è stata così, come Dio l'ha voluto. Egli ha promesso di perdonare i nostri peccati mediante proprio Gesù Cristo e possiamo star certi che Dio lo farà. Non è un qualcosa di, ma qualcosa di veramente che porterà a compimento. Il quarto punto e l'ultimo del versetto 18, Dio donò il suo patto e la sua eredità, giustizia, mediante una promessa, non una legge. Per cui quello che Dio ha fatto non è stata prolungata tramite una legge, ma quel patto che ancora era iniziato con Abramo lo porta a compimento. E abbiamo già visto cosa è un patto e la promessa. Ora è il momento proprio di porci questa domanda a questo punto. Dice, la domanda sorge spontanea. Che cos'è la legge? Perché c'è questo antagonismo tra il patto o la promessa di Dio e la legge? Il patto della legge giudaica comprendeva le norme dell'Antico Testamento. Quando Paolo dice che i non giudei, cioè i gentili, non sono più vincolati a queste norme, non sta affermando che la legge dell'Antico Testamento non sono più valide. Non è che dice non valgono più niente, ma alcuni tipi di legge non riguardano più oggi. Nell'Antico Testamento c'erano tre categorie di leggi. Non era una legge unica, ma avevano tre aspetti fondamentali. Una era la legge cerimoniale, cioè riguardava tutto quello che riguardavano i sacrifici. Se voi leggete Levitico, vedete come... ma questo modo di... era sempre, vi ricordate, un figurativo, molto figurativo. Guardava tutti i sacrifici come venivano fatti l'aspersione del sangue, come le abluzioni, i lavaggi e tutto quanto. E questo che cos'era? Era uno scopo per annunciare Gesù Cristo, per dire quello che poi avrebbe fatto Gesù. Perciò, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, non era più necessario, perché il sacrificio non c'era più. Era stato fatto una volta e unico, Gesù Cristo. È finito lì. E ancora oggi io sono andato una volta in sinagoga e ho chiesto del fatto del sacrificio. E non li fanno più. E dice, allora al massimo prendono un pollo e lo agitano sulla testa, così come se un segno, così. Ma non è l'aspersimento di sangue. Non lo possono più fare. Soprattutto perché? Perché non hanno più il Tempio. Perché questo sacrificio andava fatto nel Tempio. E quando Gesù dice che il Tempio sarà distrutto, era proprio perché c'era questa sostituzione del Tempio di pietra con il vero Tempio che è Gesù Cristo. Comunque, altro tema che si può sviluppare in modo diverso, comunque è già questo per comprendere che cos'erano le leggi cerimoniali. Anche se noi, se non sappiamo più, se non siamo più legati a queste leggi cerimoniali, i principi che regavano, insomma, queste cose sono racchiuse ancora in esse. La cosa principale qual era? Era adorare e amare Dio Santo, che ha una funzione fondamentale in tutto e per tutto, anche per noi cristiani. E questi valgono ancora oggi. Infatti i cristiani, i giudei, spesso accusavano i cristiani gentili di violare le leggi cerimoniali. Loro le volevano integrali, ma nel succo della cosa era soltanto adorare Dio nella sua essenza, di un Dio santo e puro. L'altra legge erano le leggi civili. Queste leggi praticamente descrivono il comportamento giornaliero di Israele, e questo vedete per esempio in Deuteronomio 24, 10 e 11. Che cos'erano queste leggi civili? Era il comportamento che un israelita aveva, come comportarsi con il prossimo, soprattutto per i prestiti, per i terreni che venivano dati e poi devono essere riscattati, e poi per i pegni, perché uno dava in pegno qualcosa e doveva essere restituito se non veniva, tutte queste cose qua. Però queste, per la cultura moderna, sono, diciamo, non si usano più queste cose, e alcune di queste prescrizioni non possono essere più eseguite. Ma i principi che si ispirano a questi comandamenti devono ancora essere messi in pratica per la nostra condotta, più che altro. Paolo chiedeva ai cristiani gentili di osservare alcune di queste leggi, non perché dovevano farlo, ma per favorire l'unità con i cristiani giudei, cioè un comportamento che non creasse problemi, ma di civile convivenza. E poi le ultime gruppo di leggi, le leggi morali. Questo tipo di legge rappresenta il comandamento diretto di Dio, come ad esempio i 10 comandamenti. E questo Esodo 20, da 1 a 17, vi potete sciolinare tutti quanti. Che cosa succede con queste? Esse richiedono seria obbedienza, rivelano la natura e la volontà di Dio e sono valide ancora oggi. Dobbiamo rispettare le leggi morali, non per ottenere la salvezza, ma per vivere in modo da glorificare Dio e piacergli in ogni cosa. Per cui queste leggi morali serve per vivere una vita da credenti, e possiamo glorificare Dio in questo modo. La legge ha due funzioni: da una parte rivela la natura e la volontà di Dio, mostrando alle persone come vivere, dall'altra che cosa fa? Mette in rilievo il peccato delle persone, mostrando loro che è impossibile piacere a Dio tramite l'ubbidienza alla sua legge, perché tale ubbidienza dovrebbe essere perfetta. Come dice anche Gesù, se tu sgarri su un punto, sgarri su tutto. Non è che dice, oh, 9 lo indovinate, è uno però mi manca. Quale? Forse non dire falsa testimonianza, oppure non desiderare la cosa degli altri. Gli altri di prima siamo mancanti, anche su quelle. Se noi andiamo, analizziamo uno per uno, abbiamo letto e studiato insieme come uomini, e com'era il titolo? Come? Scritti sulla pietra. Vi consiglio di leggerlo quel libro. Vi consiglio, se non l'avete, procuratevelo, forse ce n'abbiamo qualche copia. Procuratelo, perché vi fa capire quanto noi facilmente manchiamo e siamo mancanti davanti a Dio. E questo è lo scopo della legge, cioè farci vedere che non siamo perfetti. La promessa che Dio fece ad Abramo si basava sulla fede di costui, su quella fede che Abramo aveva messo incondizionatamente nei riguardi del Signore. Mentre si legge sulla base, la legge si basa soltanto sulle azioni e non sulla fede, su azioni, non fare, non dire, mentre la fede era un fatto proprio di coscienza verso Dio. Il patto fra Dio e Abramo mostra che la fede è l'unica via per la salvezza. La legge invece mostra come vivere dopo essere stati salvati. Per cui, se da una parte la fede ci aiuta a essere salvati, ci dice che siamo salvati, ma dobbiamo anche condurci in modo corretto. La fede non annulla la legge, ma ma più conosciamo Dio e più ci rendiamo conto che siamo peccatori. E questo è fondamentale, ci fa capire a che punto siamo. Di conseguenza siamo disposti a dipendere sempre più dalla nostra fede in Cristo, sia per la salvezza che per la Per cui dobbiamo avere questa certezza, dipendere dalla nostra fede e soprattutto anche che ci aiuta a essere sempre più, diciamo, pronti e a crescere spiritualmente. Più di chiunque altro, Gesù è colui che ci insegna ad obbedire alla volontà di Dio. Egli ci spinge, egli col suo esempio, che cosa fa? Ci spiega la legge di Dio e la infonde nei nostri cuori, così che possiamo vivere in modo a Lui gradito. Non come piace a noi, ma come piace a Gesù. E Lui l'ha dimostrato questo con la sua vita. In Matteo 5, 17, 18, guardate cosa dice Gesù. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma portare a compimento. Perché? Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota, un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Gesù l'ha detto queste parole. Noi non osserviamo la legge di Dio per essere salvati. La nostra salvezza è solo per grazia, tramite la sola fede nel solo Cristo. È solo Lui che ci può salvare. Ma per quale motivo siamo stati salvati? Giustamente per glorificare Dio tramite l'obbedienza ai Suoi comandamenti. Perché siamo qui stamattina? Per adorare Dio, glorificare Dio. E soprattutto perché seguiamo i Suoi insegnamenti, i Suoi comandamenti. Non è che facciamo come ci pare e poi veniamo qua e dice tutto apposta. No, noi dobbiamo dire: Signore, io ti ringrazio perché io ho superato questa problematica, io perché ho vinto questa debolezza, perché io ho lasciato questo peccato. Giovanni 14,15 è scritto: se voi mi amate, queste sono le parole di Gesù, osserverete i miei comandamenti. Se noi amiamo Gesù, noi osserviamo i suoi comandamenti. Siamo propensi a fare questo e ci diventa anche più facile. Ora quindi, come cristiani, osserviamo i 10 comandamenti. Non tanto perché dobbiamo, ma perché vogliamo e in Cristo siamo in grado di farlo. È in Cristo siamo in grado di farlo. Io credo che se uno non è cristiano non è capace, non può fare questo, anche perché non conosce, non sa che cosa significano. Noi obbediamo non per giustificarci da noi stessi, ma per mostrare gratitudine al Salvatore che ci ha giustificati. Al Salvatore che ci ha giustificati. E concludo con questo versetto, Efesini 1,4: in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irriprensibili davanti a Lui. Questo è quello che Dio desidera, quello che Gesù ha dimostrato e quello che ancora oggi è valido. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare perché ancora oggi tu ci insegni, ci sostieni e ci dai la forza per andare avanti anche laddove, Signore, cadiamo. Se ancora, Signore, vediamo in noi qualcosa che non va, proprio attraverso la legge ci aiuti a vedere, a verificare, a dire di rialzarci e di andare avanti. Perché, Signore, tu ci hai salvato tramite proprio la tua fede che hai posto nei nostri cuori. Signore, grazie per questo. Grazie che il tuo amore è stato grande, tanto da darci il tuo figliolo. Gesù ha pagato per i nostri errori sulla croce. Grazie per tutto questo. Grazie perché senza di Lui non potevamo neanche pensare a un Dio grande, misericordioso e amorevole nei nostri riguardi. Nel nome di Gesù. Amen.